Buongiorno a tutti. Nel primo anniversario della scomparsa avvenuta a Roma il 22 aprile dello scorso anno, Varese renderà omaggio al cardinal Attilio Nicora con un convegno di studi al Salone Estense che sarà sabato 12 maggio e avrà per titolo Il lascito spirituale e culturale del cardinal Attilio Nicora, il pastore e il diplomatico. E con noi oggi qui in studio per dar voce a questa figura di illustre varesino, e infatti è stato il primo cardinale nato a Varese della storia, abbiamo un altro illustre varesino, grande amico di Radio Missione Francescana, giornalista e scrittore Cesare Chiericati. Ciao Cesare.
Sì, scendiamo pure di livello.
Qualche scalino, no. E l'abbiamo chiamato sia per l'amicizia che lega Cesare a me e a Radio Missione, ma anche perché all'interno del convegno sarà lui a ricordare le radici della vocazione di Attilio Nicora. In questo intervento intitolato appunto Le radici di una vocazione, l'esperienza giovanile di Attilio. Ecco, guardando i relatori che sono tutti nomi molto importanti e famosi, di peso diciamo.
Meno il mio.
Ma dai! ti dico, non, credo che non sia stato molto facile.
No, ecco. Tutt'altro che facile, anche se è da pochi mesi che c'è questo comitato amici del cardinal Nicora, ci siamo messi al lavoro e soprattutto alcuni di questi amici, in particolare il professor Angelo Mattioni, che introdurrà e coordinerà il convegno, che era stato compagno al liceo Cairoli di Attilio e col quale poi era rimasto a intermittenza in contatto con lui, ha potuto mobilitare alcune personalità importanti come il professor Cardia, che fu il capo negoziatore per la parte dello Stato italiano durante gli anni intorno all'83-84 in cui fu rivisto il concordato fra Stato e Chiesa. E il professor Cardia, tra l'altro, ha dato qualche settimana dopo la morte di Attilio, l'anno scorso, ha dato una testimonianza su Avvenire molto significativa del rapporto che lui, laico, e laico ancora è, si dichiara, nel rapporto umano, esperienziale, culturale e spirituale che ha avuto con Attilio, cioè una sorta di avvicinamento che forse sarebbe stato impensabile, insomma, difetto di un'altra persona rispetto a quello che era Don Attilio. Don Attilio è perché amava essere chiamato così. Ma c'è un piccolissimo episodio che spiega lui, e quando divenne cardinale nel 2003, contemporaneamente ad Angelo Scola, no? Che io mi ero recato con altri a salutarli in Vaticano il giorno della loro proclamazione a cardinali, e poi ci fu una festa a Varese molto importante, e lui dopo la messa era ritornato già vestito tutto di nero con un minuscolo bottoncino, e io dico: Attilio, ma scusa, ti sei già svestito da vescovo? E lui mi guarda con la sua aria sempre sottilmente un po' ironica e mi dice: ma tu non sai cosa costa portare in tintoria questi vestiti, quindi mi guardo bene dal macchiarmi. E ti spiegava un po' l'uomo, no?
Sì.
Che aveva queste caratteristiche di praticità, di pragmaticità, concretezza tipiche dei varesini, no? Poi non aveva altri difetti che hanno invece i varesini, che forse non è il caso di stare qui a illustrare in questa circostanza.
Senti, tu hai accennato a questo comitato di amici.
Sì.
Si sta trasformando in un'associazione, mi sembra.
Sì, questa è l'intenzione. Sì, questa è l'intenzione, fare un'associazione che oltre ad analizzare, come si fa in questo primo convegno, la personalità del cardinale Nicora, però si vorrebbe andare oltre, sviluppare quelle che erano le tematiche a lui care in futuro per lasciarle alle generazioni che vengono. E da questo punto di vista, purtroppo, come capita spesso, ci troviamo con un gruppo di persone piuttosto attempatelle, diciamo così, no? Per essere buoni, e avremmo bisogno invece che ci fosse qualche giovane che si interessasse anche nel mondo cattolico di questa figura molto importante.
Sì, perché il rischio è proprio questo, che chi l'ha conosciuto ha un legame anche affettivo per cui rimangono i suoi insegnamenti perché sono depositati nel cuore, no?
Certo.
E poi si traducono in cultura, in attività, certo, in dottrina, quello che vuoi. Chi non l'ha conosciuto personalmente purtroppo rischia sempre di vederlo come la figurina tacchettino. Allora, Teglio Nicora, ah ok, quello delle finanze, punto. Sì. E quindi questo è riduttivo e poi non
mi perché
non
quando
consente.
Si parla di Don Attilio bisogna sempre mettere un anche quello delle finanze.
Anche, ecco. Ma mi sembra che il titolo sia significativo,
certo,
perché
il pastore
e il diplomatico. Tant'è vero che una delle mie domande è proprio questa. Magari cominciamo a dare una risposta e poi dopo la sviluppiamo dopo la pausa musicale. Allora, credo che non sia facile per una persona che ha la vocazione di sacerdote, quindi di pastore soprattutto, e anche, ok, di testimone, no, della fede, entrare in una vita in cui il suo compito precipuo è quello di amministratore piuttosto che di giurista, piuttosto che di finanziere, insomma, ecco.
Sì, anche controllore.
Anche. Ecco.
Controllore delle finanze. Anche.
Ma magari anche facciamo così, tu raccontaci un po', cioè illustra, spiega che cosa in effetti ha fatto, cioè il perché di questo diplomatico che c'è nel titolo. Cosa ha fatto Don Attilio Nicora?
Beh, le cose che lo hanno reso e consegnato alla storia della Chiesa e dello Stato italiano è l'aver partecipato in prima persona come capo delegazione della Chiesa Cattolica Romana al negoziato nel 1984 per la revisione dei patti lateranensi, che era una questione estremamente delicata, una questione complessa, che andava a colpire dei nervi scoperti sia da una parte che dall'altra. E che invece...
Perché non erano stati più toccati
dal 29.
Dal quindi 29, l'epoca fascista.
Durante il fascismo, certo, col cardinale Gasparri, era stato trovato un equilibrio che era rimasto intatto anche dopo...
Dopo la caduta
del fascismo, la resistenza, la proclamazione della Repubblica e la cacciata dei Savoia, insomma,
certo,
per referendum. Allora, quindi era una cosa delicatissima e Attilio l'ha portata in porto con i negoziatori, naturalmente, dello Stato italiano nel modo migliore possibile. Tant'è che su questa revisione non si è più ritornati e non credo si ritornerà più per tanto tempo. L'altra cosa che lui l'ha reso protagonista è stato il cosiddetto 8 per 1000, che ha risolto una volta per sempre il problema del sostentamento della Chiesa, che da un lato si sostiene con i suoi mezzi, con le offerte, con i fedeli e tutto quanto, però giustamente tenendo conto del ruolo storico,
certo,
che la Chiesa Cattolica ha svolto e svolge, in Italia c'era la necessità di dare una stabilità a questo. E questo, attraverso diversi passaggi anche tecnicamente complicati, è stato fatto, per cui Attilio è anche l'uomo dell'8 per 1000.
E lasciando per un attimo questo Don Attilio Nicora, uomo dell'8 per 1000, ci sentiamo tra qualche minuto.
Seguir con gli occhi un airone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare e sdraiarsi felice sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire, domandarsi perché quando cade la tristezza fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Mattina dove non si vede un passo, per ritrovare se stesso. Parlare del più e del meno con un pescatore, per ore ed ore, per non sentir che dentro qualcosa muore. E ricoprir di terra una piantina verde sperando possa nascere un giorno una rosa rossa.
Colloquio con Cesare Chiericati, giornalista e scrittore. Stiamo parlando di un convegno importante che sarà a Varese sabato 12 maggio, dedicato alla figura del cardinal Don Attilio Nicora. Il titolo: Il pastore e il diplomatico. E stavamo appunto cercando di capire come sia riuscito Don Attilio a conciliare questi due aspetti dell'essere sacerdote, nello stesso tempo di essere un importante, di avere un'importante, anzi importantissima carica vaticana per tutto quanto riguardava la parte finanziaria, economica. Abbiamo detto che è stato uno dei principali fautori dell'8 per mille, certo. Ed è stato il rappresentante del Vaticano, capo delegazione addirittura durante, negli anni 80, durante la revisione dei patti lateranensi.
Sì, poi gli ultimi anni, gli ultimi 10-12 anni della sua carriera sono stati a New York, nella LIFE, l'Agenzia di Informazione Finanziaria, dove ha cercato di portare il vento di un cambiamento e di una trasparenza che non sempre c'è a quelle latitudini.
Sì. Ecco, e bisogna... non parliamo assolutamente solo della Chiesa.
No, perché... per carità.
Per carità. Tutto il mondo e il paese.
Dove c'è
anzi.
Denaro.
guai.
È così. Ecco, Attilio, sembrano due posizioni antitetiche, in realtà non lo furono mai per lui, perché proprio riandando alle sue origini da ragazzo, lui aveva cominciato frequentando l'oratorio e poi però si era anche, ecco l'anche che ritorna, molto interessato alla GIAC, che allora era la Gioventù Italiana Nazionale Cattolica, era delegato, e poi a Gioventù Studentesca, che arriva nel 54-55 con tutte le novità educative che Gioventù Studentesca ha portato e che lui aveva perfettamente colto, no? E quindi lui riesce a tenere insieme quello che è la presenza sua, che è anche una presenza cittadina di carattere civile, perché è cofondatore del Michelaccio, il periodico studentesco, ne diventa direttore, addirittura fa parzialmente a tempo parziale anche il cronista del Consiglio Comunale di Varese per la Prealpina, però non gli era mai venuta meno la sua preoccupazione educativa nei confronti dei giovani, al punto che lo stesso cardinale Angelo Scola, peraltro possiamo anche dirlo nostro amico, quando al funerale di Verona lo ha proprio ricordato dicendo ma io mi ricordo bene quando col suo galletto Lattiglio arrivava Lecco a parlare per le riunioni, perché era preoccupato dell'educazione dei giovani e della affermarsi della Chiesa, anche della Chiesa nel mondo giovanile di allora, che non era un mondo facilissimo, appena usciti da pochi paio di decenni neanche dalla guerra, e con tutte le contraddizioni, dinamiche, i conflitti e le dinamiche che c'erano state. Don Attilio aveva però fortissimo questo senso del servizio. Lui, per sua vocazione, era fatto per gli studi giuridici, frequenta l'Università Cattolica brillantemente, come aveva frequentato brillantemente il liceo Cairoli, si laurea in legge con una tesi complicatissima sul principio di oralità nel diritto canonico e si mette, entra in seminario nel 60, dal
quindi,
quale
esce vocazione 64, adulta, comunque,
vocazione adultissima,
certo.
E in quegli anni però, anche durante il seminario, lui non interrompe mai i legami con i movimenti, no? Dico i movimenti perché andava ugualmente in oratorio, in Gioventù Studentesca, nell'Azione Cattolica, teneva
certo
D'occhio un po' tutto, aveva questo senso generale della Chiesa nelle sue diverse articolazioni, che la Chiesa è un corpo vivo, no?
Certo,
fatto di tanti
certo,
elementi dinamici e con dinamiche loro proprie. Attilio era questo, e veniva molto spesso o d'inverno, ma più facilmente d'estate, alle vacanze di Gioventù Studentesca, fino al 1967 credo sia stata l'ultima volta, perché poi
è decollato.
Dopo il cardinale Colombo lo mandò a Roma a specializzarsi, fece un dottorato in diritto canonico alla Gregoriana, e poi da lì iniziò tutto il percorso in seminario come rettore, e poi Milano, il cardinale Martini e tutto quanto.
Senti, io ho letto che però ha fatto anche, seppur breve, un'esperienza di vescovo, pastore a Verona.
Una esperienza che gli era molto cara, tant'è vero che ha scelto di essere sepolto
là,
a Verona, quasi come una forma di risarcimento che lui
bella
abbia voluto dare a questa città, dalla quale fu costretto a staccarsi troppo presto, come lui aveva confidato ad alcuni amici, disse: mi servivano ancora 5 anni per poter fare quello che desideravo. E a Verona è stato molto molto apprezzato, e proprio a Verona ha dato un segno di un aspetto della sua personalità che passa sempre sotto traccia, che è la sua spiccato senso missionario. E racconto, se mi consenti, un piccolo episodio. Io nel 1998 per la televisione svizzera sono andato a fare un'inchiesta sui cattolici cubani alla vigilia del viaggio di Giovanni Paolo
II,
no, nell'autunno, e i giornalisti poi si arrangiano con contatti, cose varie, eccetera. Ero entrato in contatto con la parrocchia di Pinar del Rio, che Pinar del Rio è una città la più occidentale verso gli Stati Uniti, cioè verso Miami. E lì avevo trovato che c'era miracolosamente un sacerdote italiano. Tra l'altro la cosa mi stupiva molto perché sapevo che da 30 anni Cuba, che non ha perseguitato i cattolici, ma li ha come imbalsamati, sì, e ingessati amministrativamente, no? Sì, quindi c'è, sì, stata una persecuzione di questo tipo. Ecco, aveva impedito l'arrivo di qualsiasi tipo di missionario sull'isola. Vado, arrivo a Cuba, faccio quello che devo fare, eccetera. Poi uno tassello del servizio era andare a Pinar del Rio, vado a Pinar del Rio, mi viene incontro questo omettino, e io la prima cosa che gli dico, ma lei da quale diocesi viene? E vengo da Verona. E dico, ma come da Verona? E sì, mi ha mandato il vescovo Attilio. E quindi, figurati, per me fu una cosa, certo, straordinaria questo. Naturalmente mi facilitò moltissimo il lavoro a Pinar del Rio. Quando tornai, poi mandai una cassetta, allora c'erano le cassette, a Don Attilio, con un biglietto dove gli raccontavo il fatto, e lui mi rispose complimentandosi e dicendomi, si è trattato di una coincidenza provvidenziale.
Eh sì, mai, non ci sono mai le coincidenze casuali.
C'era molto lui in questa, sì, in questa espressione. Contemporaneamente, ecco, oltre a Cuba aveva anche dato l'ok a che un missionario della sua diocesi andasse in Chad, proprio in quei 3 anni in cui lui era rimasto lì.
Perché questo, diciamo, questo aspetto di Monsignor Nicola è poco noto.
Poco noto, sì.
Molto,
sì,
poco noto.
In realtà io ricordo, proprio perché per me è stato un punto di riferimento in gioventù, che lui da direttore del Michelaccio e poi dopo anche da presidente di gioventù studentesca, ma anche quando era in seminario i primi anni, lui tendeva ad allargare gli orizzonti. Noi allora avevamo già eravamo abbonati a riviste importantissime, per dirti, a Jeune Afrique, a Testimonianze, a Adesso. Lui aveva seguito molto le esperienze di Danilo Dolci, sì, in Sicilia. Ecco, aveva questa visione. Sì. Non era l'uomo
strano, perché
della
l'uomo
legge,
dei codici.
Ecco, lo pensi così.
Lo pensi così. Un po' schematico.
Un po' schematico, un po' chiuso. Infatti, sì, molti dicono: ah, beh, il cardinale Nicola è stato un grande tecnico. No, non è vero.
No,
era
vai.
Anche un grande tecnico.
Sì. Aveva qualche cosa comunque.
Sì, diciamo che
in più.
Era un uomo, senza voler adesso eccedere, ma era un uomo di cui avvertivi già in gioventù una sorta di superiorità annunciata e mai esibita, peraltro.
Difatti, io l'ho conosciuto personalmente una sola volta, credo fosse alla fine degli anni Ottanta, al meeting di Rimini. Avevo prenotato questa intervista, ero anche molto emozionata perché molto ironico.
Sì.
Molto, diciamo, chiaro nelle sue risposte,
sì,
molto, non, come si può dire, non parlava vanvera,
no,
assolutamente,
no, misurava,
molto misurato, ma nello stesso tempo con questa puntina così di pepe.
Ma guarda, lo si capisce molto, Don Attilio, se si ha l'occasione di leggere la bellissima omelia di congedo da Verona, che è un testo veramente notevolissimo, in cui alla fine dice ai suoi fedeli, no? Dice: io sono un vescovo laico, smagato e longobardo.
Bellissimo.
E spiega per ognuno, spiega, no, perché.
Queste personalità così grandi.
Laico perché era un uomo nel senso che riconosceva le autonomie delle sfere intellettuali, culturali, morali. Era un uomo giurista finissimo, dei grandi distinguo, quindi,
certo,
in questo si definiva laico. smagato, perché diceva: sono un uomo.
Mamma, chissà cosa ne ha viste.
Ecco, ecco. E non rincorro particolari unzioni. Longobardo, perché si rifaceva a Varese. E addirittura all'Isolino Virginia, dicevano lì la c'erano già lì. Prima, quindi, però c'è dentro lui in questa definizione.
Carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti. Il più bello era nero coi fiori non ancora appassiti. All'uscita di scuola i ragazzi vendevano i libri, io restavo a guardarli cercando il coraggio per imitarli, poi sconfitto tornavo a giocare con la mente i suoi tarli, e la sera al telefono tu mi chiedevi perché non parli. Che anno è, che giorno è, questo è il tempo di vivere con te, le mie mani come vedi non tremano più e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immenso amore, e poi ancora, ancora amore, amor per te, fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime le mie malinconie, l'universo trova spazio dentro me. Coraggio di vivere, quello ancora non c'è. I giardini di marzo si vestono di nuovi colori, e le giovani donne in quel mese vivono nuovi amori. Camminavi al mio fianco, ad un tratto dicesti: tu muori. Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri.
Ed eccoci ancora con Cesare Chiericati, stiamo parlando di questo convegno di studio, Il pastore e il diplomatico, che mette a tema la personalità complessa ma veramente grande di Monsignor Attilio Nicora. Che cosa ascolteremo quando verremo a questo convegno? Vedo che ci sono tanti e importanti interventi.
Sì, fin troppi forse.
Importante che i relatori stiano nei tempi. Il che non sempre.
No, anzi,
detto.
Quasi mai accade. Ecco. Ma come dicevo prima in apertura di trasmissione, è molto, molto importante, molto interessante sarà questa relazione di Carlo Cardia, professor Carlo Cardia,
che apre il
professore emerito di diritto ecclesiastico a Roma 3, che apre il convegno e che, come ho detto prima, ha lavorato con lui nella commissione per la revisione del concordato e che dall'incontro con Nicola ha tratto un arricchimento umano, culturale, lo ha scritto lui, è il suo avvenire, non sto dicendo, certo. Non sto forzando nulla. Quindi penso che questo sarà l'incontro, la relazione molto, molto forte. Anche l'esperienza di Verona però sarà interessante saperlo.
Sì, visto quello che abbiamo detto prima.
Abbiamo detto, certo. E poi molto da parte dei veronesi c'è stata un'adesione molto forte a questa iniziativa.
Quindi un ricordo ancora molto vivo.
Molto vivo, molto vivo. Il vescovo di Verona, successivo a lui, disse di Don Attilio, disse un grande uomo di chiesa e un grande galantuomo.
Bello, bello.
Che di solito il termine galantuomo non è anomalo, no? Riferito,
sì,
a,
riferito a un sacerdote.
A un sacerdote.
È vero.
È un grande galantuomo. Poi anche Franco Monaco. Franco Monaco è una personalità molto interessante, già presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, e qui parlerà probabilmente molto su un tema che era caro a Nicora, che era quello della responsabilità politica, della responsabilità civile delle persone.
Mamma,
e dei cattolici.
Mamma, quanto ne abbiamo bisogno.
Ecco.
Mamma mia.
E più con maggiore tecnicalità sarà quella riservata a Benito Perrone, vicepresidente dell'Unione Giuristi Cattolici Italiani, un giurista per i giuristi cattolici. Ecco, qui entriamo proprio nello specifico. Mentre è Franco Mancini, che fu presidente emerito del Tribunale di Varese, anche lui fu colpitissimo nel 2004 quando Don Attilio fu invitato al Tribunale di Varese e tenne una lectio magistralis sul diritto, sul senso del diritto, e assicuro gli ascoltatori che è un'esperienza interessante sentire questa lezione che mette insieme carità e diritto, cioè una riflessione molto complessa.
Credo
molto
che
articolata.
Ne abbiamo bisogno molto oggi, molto, perché la carità,
sì,
secondo me, scivola nel buonismo da una parte, nell'altro nel fare,
sì,
ma le radici di questa carità che sfuggono poi dopo ti impediscono di agire nella maniera giusta.
Sì. Indubbiamente ci sono questi rischi, no? Di creare un mondo di onlus.
Un mondo di onlus, veramente, hai ragione.
Religiose e laiche.
Ah sì, 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 per carità. No. Non lasciamo nessuno.
Ecco. Vabbè, io parlerò, come ho fatto prima, delle sue radici invece giovanili che raccontano la trasversalità di Don Attilio già da ragazzo in Varese, insomma, i suoi rapporti con la diocesani, cioè era una persona che io non esito a definirlo il vero rilanciatore, se così si può dire, del cattolicesimo giovanile in Varese, perché anche Varese usciva dagli anni della guerra, dalle contrapposizioni, dove i cattolici erano stati giocoforza appiattiti sull'opzione politica, sì, anche perché era una società, quella italiana, su cui gravava l'ombra possibile di una grande, sì, forza antisistema.
Certo.
Insomma, quindi erano,
sì, sì,
anni,
sì,
molto complicati.
Complicati, veramente.
E questo aveva delle ricadute naturalmente anche a livello giovanile.
Allora, gli ultimi due minuti li dedichiamo a che cosa ci può insegnare oggi, cioè se tu riesci a, certo, tantissime cose, perché una personalità così poliedrica, così grande, no? Un galantuomo così, ecco. Ma se tu magari proprio rispetto ai tuoi ricordi, alla tua esperienza e...
Ma, guarda, io credo che lui ha dato due fortissimi segnali. Uno era un uomo che, nonostante tutte le difficoltà, tutti i problemi che ha incontrato, amava profondamente la Chiesa come istituzione, pur vedendone tutti i limiti,
immagino.
E operando all'interno di questa difficoltà. Amava profondamente la Chiesa, però questo non lo esentava da una rettitudine. Direi che era un fatto addirittura ontologicamente precedente a lui. E lui era così. E così
e
è stato. E non poteva essere altro che così. E questo a chi forse era un pochino più attento l'ha trasmesso già da giovane, insomma, già da studente universitario, insomma.
Cesare, grazie, abbiamo fatto una bellissima chiacchierata. Io ho conosciuto una persona che non conoscevo, se non proprio così da lontano. Ripetiamo magari i dati. Il convegno di studi sarà sabato 12 maggio 2018 dalle 9 alle 12.30 al Salone Estense di Varese, il titolo Il pastore e il diplomatico. Naturalmente col patrocinio del Comune di Varese, e l'organizzatore è Comitato Amici del Cardinal Attilio Nicora, che si sta trasformando, speriamo, in associazione e che possa fare qualche cosa di...
Ecco, voglio solo aggiungere una piccolissima cosa, è che questo è un elemento, questo qui di Varese, dovuto, perché dico Attilio è nato qui, è cresciuto e si è formato qui, però altre iniziative egualmente importanti sono già state fatte a Milano, a Roma, a Verona.
Io ringrazio tantissimo Cesare Chiericati e spero che avrai altri argomenti, in modo che possiamo passare un altro mezzo pomeriggio insieme così piacevole.
Volentieri, volentierissimo.
Io saluto
su altri argomenti.
Certo, io saluto tutti gli ascoltatori, ringrazio Vladimir per la regia. Buona settimana a tutti.